Paracetamolo in gravidanza, le possibili conseguenze. Il paracetamolo, uno dei farmaci antidolorifici più utilizzati in gravidanza, potrebbe essere correlato allo sviluppo di disturbi comportamentali nel bambino a distanza di anni. Secondo una ricerca condotta dall'Università di Bristol, pubblicata su Pediatric and Perinatal Epidemiology, assumere paracetamolo in gravidanza potrebbe avere transitorie ripercussioni sul comportamento del nascituro nei primi anni di vita. I risultati evidenziano infatti una correlazione tra l'assunzione del farmaco da parte delle madri e alcuni sintomi di disturbo da deficit di attenzione iperattività riscontrati nei bambini, soprattutto nel periodo prescolare. Diffuso. Almeno la metà delle donne in gravidanza in Europa e Stati Uniti fa uso, anche solo occasionale, di paracetamolo, e una possibile correlazione con successivi disturbi da ADHD nei figli era già stata evidenziata da alcuni studi in Norvegia e Danimarca. La nuova ricerca vanta però una maggiore mole di dati raccolti sui bambini, che sono anche stati in modo più assiduo. L'analisi ha preso in esame più di 12.000 bambini partecipanti all'AVON Longitudinal Study of Parents and Children, ALSPAC, uno studio a lungo termine iniziato nel 1991-1992 che monitora la salute dei ragazzi durante la crescita. In gravidanza, la caffeina può attraversare la placenta. Irrequieti. Circa il 44% delle madri coinvolte ha dichiarato di aver assunto paracetamolo più di una volta tra la 18esima e la 32esima settimana di gravidanza. Dopo aver effettuato test sulla memoria, il quoziente intelligenza, l'andamento prescolare, il temperamento e il comportamento dei loro figli, i ricercatori hanno rilevato una correlazione tra l'assunzione del farmaco e alcuni problemi comportamentali dei bambini, come iperattività e disturbi dell'attenzione, disturbi che però diminuivano con l'inizio della scuola primaria, fino a svanire con il raggiungimento dell'undicesimo anno di età. I maschi sono risultati più suscettibili dei possibili effetti comportamentali rispetto alle femmine. Cautela. I risultati della nostra ricerca rafforzano l'idea che le donne dovrebbero fare attenzione ad assumere medicamenti durante la gravidanza, affidandosi a un parere medico quando necessario, afferma Jean Golding, epidemiologa e fondatrice dell'ALSPAC. L'esperta tiene inoltre a sottolineare l'importanza di effettuare altri test per escludere che si tratti di semplice casualità. Non siamo stati in grado di dimostrare con certezza che assunzione di paracetamolo e disturbi comportamentali sono legati da un rapporto di causa-effetto. Ci siamo limitati ad associare due risultati. I barbagianni sfruttano la luna per stordire le prede. Il piumaggio bianco del petto di alcuni barbagianni, piuttosto raro negli animali notturni, è stato selezionato dall'evoluzione perché consente a questi rapaci di intimorire più facilmente le prede con la complicità del chiaro di luna. Al buio tutti i gatti sono grigi. Lo stesso dicasi per i barbagianni, che nelle notti buie sono tutti uguali. Quando però la luna splende alta nel cielo, gli esemplari con il petto bianco vengono individuati più facilmente dalle loro prede rispetto ai barbagianni dal piumaggio rosso scuro. Questa caratteristica è sembrata a lungo svantaggiosa ai fini della caccia e, in definitiva, delle capacità riproduttive dei rapaci notturni. Ma come ha dimostrato una ricerca del gruppo di Alexandre Romulin, biologo dell'Università di Losanna, in Svizzera, il piumaggio bianco dei barbagianni è in realtà un elemento favorevole capace di abbagliare le prede e facilitarne la cattura. Dilemma evolutivo. La ricerca, che è stata pubblicata da Nature Ecology Evolution, è durata 20 anni e ha monitorato con telecamere e sensori GPS 360 siti di nidificazione vicino ai laghi di Neuss e Lemano, nella Svizzera occidentale. Per molto tempo i ricercatori si sono chiesti come mai alcuni rapaci notturni come il barbagianni comune Tito Alba avessero piumaggi diversi sul petto, varianti di color rosso scuro, ma anche bianco. Come osservato con altre specie animali, in alcuni casi è proprio la luna a modulare certi comportamenti e a favorire la comparsa di specifici caratteri fisici. Nei furetti dai piedi neri, Mustela nigripes, per esempio, la luna piena aumenta l'attività notturna degli individui maschi. E nella partita predatore-preda che si gioca tra gerbilli, Gerbilus andersoni allenbei, piccoli roditori delle aree aride, e volpi, la presenza della luna piena modifica sia lo stato di vigilanza dei gerbilli, sia le capacità predatorie delle volpi. Accecate. Nel caso dei barbagianni, la luna avrebbe favorito la comparsa di piumaggi diversi. Rowling e colleghi hanno scoperto che rispetto ai barbagianni dal petto rosso scuro, quelli con piumaggio bianco cacciano con più successo proprio nelle notti in cui la luna fa più luce. Se i primi catturano un media di 5,6 prede nelle notti di luna nera e 3,2 nelle notti di luna piena, i barbagianni bianchi mantengono sempre lo stesso standard, quasi 5 prede a notte, con o senza luna. Come mai? La spiegazione sta nel fatto che le piume bianche illuminate dal nostro satellite li rendono estremamente visibili. E l'apparizione improvvisa di questi fantasmi abbaglianti nel cielo spinge i piccoli roditori a immobilizzarsi, un comportamento chiamato freezing, molto più a lungo di quanto facciano di solito, diventando così prede molto facili. Il lemure è il primo primate con un dito accessorio. La presenza di uno pseudopollice sul polso di questa creatura notturna del Madagascar è stata scoperta soltanto ora, una bizzarria anatomica che ha uno strano percorso evolutivo. Una delle più fantasiose creazioni del regno animale, la Daubentonia madagascariensis, solitario lemure notturno del Madagascar, nascondeva una stranezza anatomica passata finora inosservata, un sesto dito incompleto posizionato all'altezza di ciascuno dei polsi, l'unico esempio di dito extra mai notato in un primate. L'insolita appendice descritta sull'American Journal of Physical Anthropology si sarebbe sviluppata grazie a un percorso evolutivo singolare a causa dell'iperspecializzazione, e non della perdita di destrezza, delle altre dita dell'animale. Perché abbiamo proprio 5 dita? Anche prima della scoperta, le zampe anteriori della Hyaena mostravano un aspetto singolare, il terzo e il quarto dito sono molto più lunghi degli altri e servono a pescare vermi e larve che il lemure individua picchiettando sui tronchi, unico primate a ricorrere all'ecolocalizzazione per cacciare. Quanto al nuovo pseudodito, Adam Armstrong Rose, anatomista della North Carolina State University, l'ha trovato per caso mentre esaminava i muscoli dell'avambraccio dell'animale. Curiosità animali, il lemure con 6 dita, un pollice in più. Seguendo il percorso di un muscolo che si innesta sulle mani di tutti i primati e ne aumenta la mobilità, quello per intenderci che nel nostro caso ci consente di fare l'autostop, lo scienziato ha scoperto alcuni tendini sottili che lo connettevano al palmo e un osso nodoso situato tra il pollice e il polso. Lo pseudodito è dotato di un'estensione in cartilagine ed è capace di avvicinarsi e allontanarsi dal resto della mano lavorando in opposizione. Ha persino una propria impronta digitale, un pollice extra a tutti gli effetti, anche se poco visibile senza l'ausilio dei raggi X. La presenza della struttura è stata accertata in 7 diversi esemplari di Un appiglio in più. Secondo l'autore dello studio, l'estrema specializzazione delle altre dita del lemure, evolutesi come uncini per pescare le cornie dai tronchi, avrebbe fatto perdere alle zampe un po' di capacità di presa. Il dito posticcio si sarebbe sviluppato per una funzione compensativa. La dinamica è singolare, nella maggior parte dei casi conosciuti, altri animali non primati hanno evoluto pollici extra per supplire alla mancanza di specializzazione delle altre dita o per allargare le loro zampe. Il panda gigante, che mostra uno pseudodito molto simile a quello del lemure, usa l'appendice in più per afferrare meglio il bambù di cui si nutre, mentre un dito extra ha reso più larghe le zampe delle talpe rendendole scavatrici più efficienti. Il diritto all'acqua, in molte megalopoli è ancora un'utopia. Nonostante i progressi fatti per garantire a ogni essere umano acqua potabile a costi ragionevoli, l'approvvigionamento idrico rimane un problema in molte grandi città del mondo. Secondo una ricerca del 2015 firmata dall'UNICEF e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in quell'anno il 91% della popolazione mondiale risultava aver accesso a fonti di acqua potabile migliorate rispetto a quelle disponibili alcuni anni prima, anche se molto rimaneva e rimane da fare sul fronte dei servizi igienici. Uno studio appena pubblicato dal World Resources Institute, però, smorza parte dei passati entusiasmi mettendo in evidenza il perdurare del problema dell'accesso all'acqua potabile nelle aree urbane, e in particolare in 15 megalopoli di quello che la World Bank chiama il Global South, paesi di Asia, Africa, America Latina e Caraibi nei quali il reddito medio è ancora assai basso. Il termine Global South sostituisce quello che un tempo si chiamava il Terzo Mondo. Le città esaminate sono San Paolo, Rio de Janeiro, Cochabamba, Santiago de Cali e Caracas in America Latina, Lagos, Mzuzu, Maputo, Nairobi e Kampala in Africa subsahariana, Karachi, Mumbai, Colombo, Bengaluru e Dhaka in Asia. Il fattore demografico. Il problema dell'acqua potabile è mondiale, oltre 800 milioni di persone, l'11% della popolazione mondiale, non hanno accesso a un adeguato approvvigionamento idrico. Non a caso, tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile stilati dalle Nazioni Unite ce n'è uno, il numero 6, che auspica che entro il 2030 sia possibile garantire a tutti l'accesso universale ed equo all'acqua potabile. Ma nelle grandi città del Global South la situazione è ulteriormente esacerbata dalla rapida crescita della popolazione. Secondo stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 ben 6,7 miliardi di persone vivranno in agglomerati urbani. E ad aggravare la situazione ci si metteranno anche i cambiamenti climatici, che metteranno ulteriormente a rischio le fonti idriche cui le città attingono. 2050, scarsità d'acqua per 5 miliardi di persone. Se arriva, per quanto arriva. Il rapporto descrive appunto le tipologie di approvvigionamento idrico nelle 15 grandi città di paesi in via di sviluppo. Si parte dall'acqua convogliata da sistemi di tubature più o meno regolari. Le città dell'Africa subsahariana sono le più penalizzate, solo il 22% delle famiglie riceve acqua, seguite dalle metropoli dell'Asia meridionale, 63%, e da quelle dell'America Latina, dove le condizioni sono in genere migliori che altrove, 97% delle famiglie. Ma anche dove l'acqua arriva tramite una rete più o meno strutturata c'è un problema, la fornitura è intermittente. Solo 3 città garantiscono ai cittadini la fornitura continua, Colombo in Sri Lanka, San Paolo in Brasile e Santiago de Cali in Colombia. Per le altre la situazione è critica, con punte disastrose a Karachi e Bengaluru, dove la disponibilità d'acqua tocca picchi negativi di 2 ore al giorno per soli 3 giorni la settimana. E basta. Costi insostenibili. Senza contare che, laddove l'acqua giunge a intermittenza, il rischio che sia contaminata aumenta moltissimo. I cali di pressione nelle tubature, infatti, consentono l'ingresso a liquami, acqua piovana e ad altri contaminanti. Almeno, si potrebbe pensare, esistono i venditori ambulanti che portano l'acqua fino alle abitazioni mediante grosse cisterne. Peccato che in questi casi il costo dell'oro blu sia 52 volte superiore a quello degli impianti idrici municipali. Ma anche senza ricorrere ai commercianti d'acqua, il rapporto sottolinea come le stesse reti municipali siano, in genere, troppo care, costringendo le famiglie a esborsi mensili superiori a quel 3-5% che, secondo il rapporto, un nucleo familiare dovrebbe spendere per avere l'acqua a disposizione. Come intervenire? 4. Piuttosto ovvi i suggerimenti che il rapporto offre per arginare questa situazione. Il primo è quello di ampliare la rete idrica urbana in modo da garantire a un numero di persone sempre maggiore l'accesso alla risorsa. Il secondo riguarda una migliore gestione delle forniture intermittenti. Se gli utenti sapessero in anticipo quando l'acqua è a disposizione, eviterebbero di perdere tempo in code e spostamenti e potrebbero dedicarlo ad altro. Va da sé che una più regolare manutenzione delle tubature sarebbe già un gran bel passo avanti. Il terzo suggerimento riguarda la necessità di perseguire strategie diversificate per ridurre il costo dell'acqua, mentre spetta ai governi locali e nazionali l'onere di migliorare la fornitura idrica anche per chi vive in insediamenti informali, baracche, slum, dove, in aggiunta, anche le condizioni sanitarie sono estremamente carenti. Perché l'acqua non è una merce, ricordano gli autori del rapporto, ma un bene comune e un diritto di ognuno. Internet Day, il 29 ottobre 1969, il primo messaggio trasmesso su ARPANET. Il 29 ottobre 1969 cominciava la più grande rivoluzione del XX secolo, storia dell'esperimento che ha cambiato, nel bene e nel male, il nostro modo di informarci, pensare, acquistare, votare. Internet, quell'oceano di informazioni in cui oggi navighiamo, ha origine in un frustrante fuori orario tra giovani ricercatori universitari negli USA. Alle 22:30 del 29 ottobre 1969 il dottorando in informatica Charles Kline prova a inviare un messaggio da un computer dell'Università della California di Los Angeles, UCLA, a uno dello Stanford Research Institute, a oltre 500 km di distanza. Nelle intenzioni di Kline il messaggio doveva essere la parola login, ma furono trasmesse solamente le prime due lettere prima che il sistema andasse in crash. Una nuova era. Iniziò così con uno spedito da un computer grande come una stanza la storia di ARPANET. Il messaggio completo fu poi inviato con successo un'ora dopo. L'Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET, il precursore di Internet, era un progetto universitario finanziato dal Dipartimento della Difesa statunitense. Quando fu avviato nel 1958, aveva lo scopo di impedire che i sovietici riservassero all'America altre sorprese come lo Sputnik, il primo satellite artificiale. Quando i di sorveglianza furono assegnati alla NASA, ARPANET fu riconvertita a rete di comunicazione tra poli universitari. Quella sera del 1969 Kline pensò di aver contribuito a uno strumento utile per una ristretta fascia di persone, non certo di aver compiuto, a 3 mesi dall'allunaggio, un altro balzo gigante per l'umanità. Inizialmente ARPANET comprendeva soltanto 2 nodi, il computer di UCLA e quello di Stanford. Più tardi, quell'anno, ne furono aggiunti altri 2 nell'Università della California a Santa Barbara e in quella dello Utah a Salt Lake City. Nel 1973, ARPANET diventò internazionale connettendo via satellite 2 centri, il Norwegian Seismic Array di Kjeller vicino a Oslo e l'University College London. Alcune delle caratteristiche che oggi associamo a Internet, come l'assenza di un controllo centralizzato, erano già in questa rete originaria, in cui le informazioni venivano organizzate in centinaia di migliaia di piccoli pacchetti fatti viaggiare da un nodo, un qualunque dispositivo hardware capace di comunicare con gli altri nella rete, all'altro. Quando un nodo andava offline, i pacchetti di dati trovavano strade alternative per arrivare a destinazione, fluendo in questa trama di connessioni che cresceva progressivamente. 29 ottobre, Internet Day. Cercare un numero sull'elenco telefonico e altre 9 cose che non fai più da quando esistono Internet e il digitale. Regole condivise. Una comunicazione rapida e condivisa richiedeva un linguaggio comune. Le regole di questa nuova lingua, protocolli di comunicazione che definivano le norme di interazione da osservare all'interno della rete, furono formulate nel 1974 dagli informatici Vintcherf e Bob Kahn, autori del Transmission Control Protocol TCP e dell'Internet Protocol IP. Questi insiemi di regole definivano, per esempio, il formato standard che dovevano avere i pacchetti di dati, oltre a un sistema uniforme di indirizzi, in modo che i network potessero trovarsi e comunicare quelli che oggi conosciamo come indirizzi IP. Fate i bravi. ARPANET adottò questi protocolli il 1 gennaio 1983, segnando di fatto la nascita di Internet. Inizialmente questo sistema, privo di un codice di comportamento formale, serviva a mettere in comunicazione un ristretto gruppo di accademici. Mancava di fatto una etichetta, ma era anche molto difficile che qualcuno approfittasse di un mezzo così utile per scopi di propaganda o commerciali. Come sottolinea il New Scientist, problemi legati a Internet che oggi ci troviamo ad affrontare, come le continue violazioni della privacy, le derive populistiche e la diffusione di fake news, affondano in parte le loro radici in quel primo periodo di contesto limitato e fiducia nelle buone intenzioni di tutti. In seguito, quando Internet divenne pubblico, l'anonimità garantita dalla rete aprì la strada ai suoi risvolti più oscuri, dalla violenza verbale alla disinformazione, fino alle attività criminali del dark web. Nel 1989, nei laboratori del CERN, a Ginevra, nasceva il World Wide Web, WWW. Il suo inventore, lo scienziato britannico Tim Berners-Lee, lo concepì inizialmente come la descrizione di un sistema per gestire la grande mole di informazioni legata agli esperimenti del CERN tra le migliaia di scienziati che vi lavoravano, una sorta di ragnatela che permette di navigare tra vari contenuti pubblicamente disponibili sfruttando collegamenti e link, nonché sistemi che analizzano dati e restituiscono indici dei contenuti disponibili, i motori di ricerca. Il primo web browser fu scritto dallo stesso Berners-Lee nel 1990, e nel 1991 il web, che non è un sinonimo di Internet, ma è il suo servizio più sfruttato, fu reso pubblicamente disponibile. Si sperimenta un polimero per catturare anidride carbonica atmosferica a basso costo. 22 ottobre 2019, Luigi Bignami. La struttura molecolare di un nuovo materiale messo a punto all'Università di Kyoto sembra capace di assorbire grandi quantità di CO2 atmosferica a basso costo. Tra le proposte per alleggerire l'atmosfera di una parte almeno dell'anidride carbonica, la CO2, che disperdiamo in aria, ce n'è una che vorrebbe aspirare l'anidride carbonica dall'atmosfera, senza spendere troppa energia, e trasformarla in un polimero per imballaggi e abbigliamento. Il trucco è la molecola acrelica, un polimero di coordinazione, composto da ioni, atomi o molecole elettricamente carichi di zinco metallico. Questi ioni sono in grado di catturare molecole di anidride carbonica con un'efficienza di almeno 10 volte superiore rispetto a tutti gli altri materiali messi a punto per simili operazioni. In più, il sistema è riutilizzabile e dopo 10 cicli di reazioni lavora ancora alla massima efficienza. Abbiamo progettato e messo a punto un polimero poroso che ha un'alta affinità con le molecole di anidride carbonica, spiega il chimico dei materiali Kenichi Otake, Università di Kyoto, ricercatore che ha contribuito a studio pubblicato su Nature Communications. Da tempo si studiano e sperimentano tecnologie e processi per la cattura di anidride carbonica dall'aria, ma il problema è che richiedono molta energia. Al contrario, in questo caso è la struttura del nuovo materiale a favorire la cattura di CO2 come una sorta di aspirapolvere. Fatto il suo lavoro, il materiale può essere ripulito e riutilizzato oppure riciclato e trasformato in molecole complesse polimeri per produrre poliuretano, a sua volta usato per abbigliamento, imballaggi, elettrodomestici e una varietà di altre cose. Altre strade. All'inizio del 2019 ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, Australia, hanno presentato un metodo per trasformare l'anidride carbonica in carbone con una reazione chimica che utilizza il cerio. Sempre quest'anno, un team di ricercatori della Rice University, USA, ha sviluppato un dispositivo per trasformare l'anidride carbonica in combustibile liquido. Tutte ottime idee, che si aggiungono alle tante che ancora necessitano di investimenti e sperimentazioni a più ampia scala per verificare il loro effettivo potenziale.